si racconta le novelle del Boccaccio, il Decameron, letto nella casa museo dello scrittore certaldese. Un progetto di Associazione Polis, a cura di Oranona Teatro, in collaborazione con l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e il Comune di Certaldo, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze. Introduce la terza novella della prima giornata la professoressa Giovanna Frosini, dell'Università per Stranieri di Siena.
La terza novella della prima giornata, narrata da Filomena, è detta Delle tre anella. Anella, nell'italiano antico, è plurale di anello, come braccia, da braccio, che è una forma che è sopravvissuta, e ha come protagonisti Melchisedec giudeo e il Saladino. La novella vuole insegnare alle amorose compagne, così dice Filomena, a essere più caute nel rispondere alle domande e ad essere attente quando vengono loro sottoposte delle questioni. Si tratta dunque di un ammaestramento di cautela e di prudenza, insomma un insegnamento di ambito morale. Il senno, dice Filomena, la saggezza, l'avvedutezza, permettono di uscire dai pericoli, dalle situazioni rischiose e di mettersi in sicurezza. Una avveduta risposta protegge dai pericoli. È questa dunque una novella di saggezza, di una saggezza antica e umanissima, la cui fonte diretta è probabilmente il Novellino, ma si trattava in realtà di una storia largamente diffusa nel Medioevo. Boccaccio adopera il termine novelletta, un diminutivo che non ha valore sminuente, ma che è un vezzeggiativo di affetto, un vezzeggiativo che più volte ricorre nel Decameron e che Boccaccio userà anche nell'introduzione alla quarta giornata. I protagonisti della novella sono due: il Saladino, il grande sultano d'Egitto e di Siria, celebre per il valore, la magnificenza, la saggezza e la larghezza, e un ricco giudeo e usuraio di Alessandria di nome Melchisedec, nome che riprende quello di un grande personaggio, re e sacerdote dell'Antico Testamento, dunque della tradizione giudaica. Il Saladino ha bisogno di denaro, ma non vuole fare forza o violenza a Melchisedec e deve dunque organizzare qualcosa che, come sottolinea Boccaccio, sia mascherata di giustizia. Organizza, insomma, un trabocchetto. Pone dunque il Saladino a Melchisedec una domanda, una questione. Quale delle tre religioni monoteiste, la giudaica, la saracina e la cristiana, sia quella verace? Melchisedec comprende che la domanda nasconde appunto una questione, un caso pericoloso, e, aguzzato l'ingegno, risponde con una novelletta. È dunque il meccanismo della novella nella novella che dà al Decameron una sorta di struttura a incastro, a cerchi concentrici, il meccanismo del racconto nel racconto, come accadrà nella già ricordata introduzione alla quarta giornata, dove è Boccaccio, è l'autore stesso, che racconta una novella, una novelletta divenuta molto celebre, la novelletta delle papere, per difendere se stesso, la propria opera, il proprio lavoro. Qui Melchisedec evoca la vicenda di un grande uomo e ricco che possedeva un anello bellissimo e prezioso che lascia in eredità ai suoi discendenti. Si crea così una situazione familiare, l'anello prezioso passa di generazione in generazione finché arriva nelle mani di un valente uomo che aveva tre figli, tre eredi di pari valore. Per non deludere nessuno dei tre figli, il valente uomo ricorre a una savia soluzione che ascolterete nella narrazione della novella. Una soluzione saggia che non offende e non umilia nessuno, ma che invece lascia un finale aperto e potremmo dire condiviso. Allo stesso modo, è la questione delle tre leggi date ai tre popoli. Ciascun popolo, dice Boccaccio, i comandamenti di Dio si crede avere e fare. E così, all'insegna della saviezza e con eleganza, Melchisedec si libera dal laccio che il Saladino gli ha teso e può stabilire col grande saggio sovrano un rapporto di fiducia e di chiarezza. Il Saladino riuscirà ad ottenere da Melchisedec ciò di cui ha bisogno senza ricorrere alla violenza. Non è opportuno né necessario esagerare nell'attribuire alla novella principi di tolleranza o, al contrario, un atteggiamento di agnosticismo che sono certamente fuori luogo. Boccaccio sa bene qual è la vera religione, la sua fede glielo insegna. Dall'altro lato bisogna sempre ricordare che la novella, le novelle di Boccaccio vogliono sì insegnare, ma attraverso il diletto, insegnare dilettando, insegnare con piacevolezza. È giusto in ogni caso riconoscere nella storia del Saladino e di Melchisedec una delle novelle più serene e positive del Decameron, da seguire con particolare piacere. E dunque, buon ascolto di questa piacevole novelletta.
Melchisedec, giudeo, con una novella di tre anella, cessa un gran pericolo dal Saladino apparecchiatogli. Il Saladino, il valore del quale fu tanto che non solamente di piccolo uomo il fe di Babilonia soldano, ma ancora molte vittorie sopra li re saracini e cristiani gli fece avere, avendo in diverse guerre in grandissime sue magnificenze speso tutto il suo tesoro e per alcuno accidente sopravvenutogli, bisognandogli una buona quantità di denari, né veggendo donde così prestamente come gli bisognavano avergli potesse, gli venne a memoria un ricco giudeo, il cui nome era Melchisedec, il quale prestava usura in Alessandria. E pensossi costui avere da poterlo servire quando volesse, ma sì era avaro che di sua volontà non l'avrebbe mai fatto, e forza non gli voleva fare. Perché, stringendolo il bisogno, rivoltosi tutto a dover trovar modo come il giudeo il servisse, s'avvisò di fargli una forza da alcuna ragion colorata. E fattolsi chiamare e familiarmente ricevutolo, seco il fece sedere e appresso gli disse: «Valente uomo, io ho da più persone inteso che tu sei savissimo e nelle cose di Dio senti molto avanti. E perciò io saprei volentieri da te quale delle tre leggi tu reputi la verace. O la giudaica, o la saracina, o la cristiana». Il giudeo, il quale veramente era savio uomo, s'avvisò troppo bene che il Saladino guardava di pigliarlo nelle parole per dovergli muovere alcuna questione, e pensò non potere alcuna di queste tre più l'una che l'altra lodare che il Saladino non avesse la sua intenzione. Perché, come colui il qual pareva d'aver bisogno di risposta per la quale preso non potesse essere, aguzzato l'ingegno, gli venne prestamente avanti quello che dir dovesse, e disse: «Signor mio, la questione la qual voi mi fate è bella, e a volervene dire ciò che io ne sento, mi vi convien dire una novelletta, qual voi udirete. Se io non erro, io mi ricordo aver molte volte udito dire che un grande uomo e ricco fu già, il quale, intra l'altre gioie più care che nel suo tesoro avesse, era uno anello bellissimo e prezioso, al quale, per lo suo valore e per la sua bellezza, volendo fare onore e in perpetuo lasciarlo nei suoi discendenti, ordinò che colui dei suoi figliuoli, Appo il quale, siccome lasciatogli da lui, fosse questo anello trovato, che colui si intendesse essere il suo erede e dovesse da tutti gli altri esser come maggiore onorato e reverito. E colui al quale da costui fu lasciato tenne simigliante ordine nei suoi discendenti e così fece come fatto avea il suo predecessore. E in breve andò questo anello di mano in mano a molti successori e ultimamente pervenne alle mani a uno il quale avea 3 figliuoli belli e virtuosi e molto al padre loro obbedienti, per la qual cosa tutti e 3 parimente gli amava. E i giovani, le quali la consuetudine dello anello sapevano, siccome vaghi ciascuno d'essere il più onorato tra suoi, ciascun per sé, come meglio sapeva, pregava il padre, il quale era già vecchio, che quando a morte venisse, a lui quello anello lasciasse. Il valente uomo, che parimente tutti gli amava, né sapeva esso medesimo eleggere a quale piuttosto lasciarlo volesse, pensò, avendolo a ciascun promesso, di volergli tutti e 3 soddisfare, e segretamente a un buon maestro ne fece fare 2 altri, li quali sì furono simiglianti al primiero, che esso medesimo che fatti gli aveva fare appena conosceva qual si fosse il vero. E venendo a morte, segretamente diede il suo a ciascun dei figliuoli. Li quali, dopo la morte del padre, volendo ciascuno la eredità e l'onore occupare, l'uno negandola all'altro, in testimonianza di dover ciò ragionevolmente fare, ciascuno produsse fuori il suo anello. E trovatisi gli anelli sì simili l'uno all'altro che qual fosse il vero non si sapeva conoscere, si rimase la questione, qual fosse il vero erede del padre, impendente e ancor pende. E così vi dico, signor mio, delle 3 leggi agli 3 popoli date da Dio Padre, delle quali la questione proponeste. Ciascun la sua eredità, la sua vera legge, i suoi comandamenti, dirittamente si crede avere e fare, ma chi se l'abbia, come degli anelli, ancora ne pende la questione. Il Saladino conobbe costui ottimamente esser saputo uscire del laccio il quale davanti a piedi teso gli aveva e perciò dispose d'aprirgli il suo bisogno e vedere se servire il volesse. E così fece, aprendogli ciò che in animo avesse avuto di fare, se così discretamente come fatto avea, non gli avesse risposto. Il giudeo, liberamente d'ogni quantità che il Saladino il richiese, il servì, e il Saladino poi interamente il soddisfece. E oltre a ciò gli donò grandissimi doni e sempre per suo amico l'ebbe, e in grande e onorevole stato appresso di sé il mantenne.